trovati di nuovo insieme oggi. Più che mai possiamo dire un bel incontro quando ci incontriamo insieme, ma è ancora più importante il motivo per cui ci incontriamo, perché ci incontriamo intorno al Signore, ci incontriamo per ricordarci di Lui e ci incontriamo per adesso leggere la Bibbia, così vediamo il Signore cosa ci vuol dire e vediamo nella Sua parola i dettagli dei Suoi insegnamenti. Sperando che oggi il Signore possa cambiare qualcosa nella nostra vita, più che ascoltare o aver assistito a una predicazione. Grazie Mario. Così vogliamo pregare insieme prima di iniziare e poi apriamo il nostro brano biblico e lo meditiamo. Signore, ti ringraziamo ancora oggi per quello che hai fatto per noi, avendoci riuniti intorno a te. È un onore per noi sapere di averti in mezzo a noi. Siamo riuniti intorno a te per osservarti, per ascoltarti, per ricordarci di quello che hai fatto e che è ancora vivente, questa opera eterna a disposizione di ogni persona, quella di poter essere salvati attraverso il tuo intervento, il tuo sacrificio, la tua purificazione. Signore Dio nostro, ti preghiamo di guidare questo incontro e ti chiediamo di parlare ai nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Così il titolo è Alla ricerca di ciò che era perduto e racchiude il brano che prenderemo insieme. Vogliamo così andare in Luca capitolo 15. È molto interessante questo brano perché in ogni brano della Bibbia noi troviamo i pensieri di Dio. La Bibbia non è un libro qualunque, non è anzi una biblioteca qualunque, ma è la biblioteca di Dio. Quindi quando noi apriamo la Bibbia, noi entriamo nei dettagli dei pensieri di Dio. Quindi non possiamo sorvolare sulla lettura, sulla meditazione, sullo studio. E quindi questi sono i diversi approcci che possiamo avere con la Bibbia. Cioè una lettura che fa anche bene, perché possiamo poi ricordare le storie, i vari racconti biblici, oppure meditare, cioè rifletterci sopra, oppure studiare la Bibbia, e questo vuol dire entrare poi nei dettagli della Bibbia. Questo è una cosa che possono fare tutti i figli di Dio, ma c'è una differenza tra i figli di Dio quando leggono e prendono la Bibbia e i non figli di Dio. Nel mondo c'è questa differenza. Sono alcuni che sono figli di Dio e altri no. E non credete a questa bugia che si nasce figli di Dio. Non è vero. Si diventa figli di Dio per una scelta personale di accettare l'intervento di Dio e di farci nascere spiritualmente. E quindi, quando noi ci accostiamo alla Bibbia, possiamo avere questi approcci. La differenza tra i figli di Dio e i non figli di Dio è che i figli di Dio sono guidati dallo Spirito stesso di Dio, lo Spirito Santo, per comprendere i brani biblici. Quindi tutti possono leggere la Bibbia, anche nel mondo. Tutti possono riflettere sulla Bibbia, tutti possono anche studiare. Ci sono degli studiosi di greco, di ebraico, che sono tanto preparati. Ma non sono tutti figli di Dio. E quindi cosa fa la differenza davanti a Dio? È avere la sua presenza dentro di noi. Questo fa la differenza. E quindi oggi vogliamo meditare questo. Il brano dice proprio con questo tema che ho racchiuso, alla ricerca di ciò che era perduto. Non mediteremo solo su questo brano, faremo accenno a qualcos'altro, che c'è Dio che va alla ricerca di qualcosa che era perduto. Va bene? Così leggiamo questo brano insieme. Luca 15, dal versetto 8. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova, quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Allora, questa parabola è molto, molto interessante. E, a dire la verità, oggi forse vedremo qualche dettaglio su cui forse, penso, non abbiamo mai riflettuto. Allora, qui c'è una donna che si ritrova nelle mani 10 dramme che sono, possiamo paragonarlo a uno stipendio, va bene? Una dramma, secondo alcuni studiosi, equivaleva a una paga giornaliera. Ma a quel tempo, che non c'era un lavoro fisso, il lavoro era giornaliero, avere 10 dramme, cioè 10 giorni di guadagno, era tanto. E non c'erano le assicurazioni o i negozi che facevano credito, se qualcuno non avesse potuto avere dei soldi, ma la cosa era molto più seria. E quindi avere 10 dramme era importantissimo. E perdere qualcuno di questi, o di queste dramme, era una cosa molto seria. Non ci viene detto niente della donna, se aveva figli, marito. Sappiamo solo che è una donna che aveva queste 10 dramme, viveva nella sua casa e cerca una perché riprende le 10 dramme, le conta e se ne accorge che ha perso una. Era molto importante per lei questa dramma. Perché? Lo vediamo subito. La prima cosa che fa, accende un lume, spazza la casa e si dà da fare a cercare questa dramma finché non la trova. Quindi la cosa era molto, molto sentita, quasi come un pericolo, un problema, non averne una. La cosa importante è che in questa casa, quindi, la scena avviene o di notte, di sera tardi, oppure la mattina molto presto, quando è ancora notte. Perché lo capiamo dal fatto che accende un lume e poi spazza la casa. Incomincia a pensare che, perché la trama era un soldo, e quindi cerca forse di vedere lì dove non arrivava, e quindi con qualcosa cercava di pulire e forse la trova in un angolo da qualche parte. Comunque va fino in fondo a cercare e non si dà pace finché non trova la sua dramma. La Bibbia dice: quando l'ha trovata, perché era sicura che era in casa sua, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Dio non fa parzialità tra gli uomini e le donne, e non c'è esempio migliore nella Bibbia della gioia che mostra una donna e di come coinvolge le altre amiche e vicine nella sua gioia. Noi uomini lo esprimiamo diversamente. Siamo un po' più seri o seriosi, ma le donne sanno esprimere bene la gioia, molto forte. I sentimenti le espongono molto esteriormente. E Dio usa questo esempio. È così. Non c'è persona migliore che possa mostrare la sua gioia di aver ritrovato qualcosa come una donna. E anche la sua serietà nel cercare le cose, nel darsi da fare, nell'essere decisa nel fare le cose. E quindi dice qui, l'esempio è: così vi dico che v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Non so se avete fatto caso, ma qui c'è un paragone della gioia della donna, ma non solo per la gioia che fanno gli angeli, ma per un peccatore che si ravvede, cioè che era perduto ed è stato ritrovato. È molto interessante perché prima, non abbiamo visto insieme questo passo, si parla di pecore smarrite, si lasciano le 99 e si va a cercare quell'unica. Ed è il pastore, il buon pastore che fa questo. Però qui Gesù racconta questa storia. E quindi le donne possono trasmettere la gioia di Dio, non sono solo gli uomini. Quindi possono essere un esempio di come Dio può trasmettere la sua gioia. È incredibile, ma è questo il passo. Il passo cosa trasmette? La donna può essere un esempio della gioia di Dio. Quando lei ritrova qualcosa, come è successo in questa storia, trasmette ciò che succede a Dio quando un peccatore si ravvede. Perché Dio poi coinvolge i suoi angeli, i suoi servi, nella gioia di aver trovato un peccatore o una peccatrice che si ravvede. È bellissimo questo passo. Io non avevo mai pensato di trovarlo in questa maniera. Ma è bellissimo pensare a Dio che trova questo esempio e che dice, guardate, è questo quello che succede a me. E gli angeli fanno festa, miriadi di angeli fanno festa quando un peccatore si ravvede. Cosa vuole trasmetterci ancora questo passo? È molto, molto simile a quello che ha fatto Gesù. Questa donna viveva nella sua casa. E la Bibbia dice che Gesù è venuto in casa sua. Non era solo Israele, secondo me. Ma io credo che la sua casa era in mezzo alle sue creature. E lui è alla ricerca. È alla ricerca come questa donna. C'è qualcosa che si è perso nel passato. E sono le sue creature. Le ha create perché voleva che vivessero con lui. Ma c'è stata una scelta, purtroppo. E quel rapporto non è stato più portato avanti. E quindi Dio è venuto in casa sua ed è venuto a cercarci. A cercare ciò che era perduto. Uomini e donne, giovani, meno giovani. A cercarle, cercare e cercare. Ed è bellissimo che Dio non sonnecchia, dice la Bibbia, non dorme. Dio va, guarda un peccatore o una peccatrice che si ravvede. Questo è quello che fa Dio. È venuto di persona, ma il suo lavoro non è finito quando è venuto. E cosa fa Dio? Beh, qui c'è un lavoro di questa donna ed è quello che vuole fare Dio nelle vite delle persone. La prima cosa che fa qui, che in questa casa accende un lume, fa luce. Perché? È scuro, tutto buio. E questo è quello che dice la Bibbia del mondo, delle persone, che vivono nelle tenebre. È venuto a far luce su tutti gli uomini, su ogni uomo. È la luce del mondo. E poi è venuto a spazzare. A dire la verità, perché è così pieno il mondo di spazzatura che c'è bisogno di far conoscere l'ordine giusto delle cose. E una di queste cose è che il mondo si è creato da solo. Quella è una spazzatura incredibile che alle persone purtroppo che non credono in Dio piace, ma che Dio è venuto a dire sono io colui che ha fatto tutto. E che le persone possono guadagnarsi un futuro eterno in qualche modo con qualche religione. E lui è venuto a dire, io sono la via, la verità e la vita. È venuto a spazzare. E poi è venuto a cercare chi? E qui è una bella cosa, che non si è fermata questa donna finché non l'ha trovata, la sua dramma. È venuta a cercare quel giovane, quella ragazza, quell'uomo, quella donna, quell'anziano, quel ragazzo che comprende, che è senza Dio. Quella è venuta a cercare, che è un peccatore. Però qualcuno può dire, ma io certe volte faccio delle cose che non vorrei fare. E questo è vero. Sapete, la Bibbia anche lo dice. Ci sono delle cose che escono da noi naturalmente in modo sbagliato. Non volevo dire quella cosa lì, perché ha visto che c'è stata una reazione sbagliata. non ti volevo offendere. L'ho detto, è vero, ma realmente non lo volevo fare. E poi dall'altra parte c'è, ma io non ci credo, perché tu l'hai fatto sempre questo. E quindi c'è un continuo sbagliare, peccare, trasgredire. È la natura umana. La Bibbia lo dice. Purtroppo, per colpa di un uomo che non ha ascoltato, e anche di una donna che non ha ascoltato, il mondo è sotto il peccato. E attraverso un uomo è entrata la morte. E la morte è passata su tutti gli uomini. Uomini e donne. Che cosa c'è di più chiaro? Perché moriamo? Per me è molto chiaro. È a causa di Adamo e del peccato che ha fatto entrare nel mondo. La Bibbia lo dice molto chiaramente. Quindi togliamo via questa spazzatura, noi moriamo perché è la vita così. Non è così. C'è il peccato, siamo lontani dalla vita, per questo moriamo. E Dio è la vita. Cari miei, la Bibbia dice che questa cosa si è prolungata, passata da un uomo all'altro. I genitori fanno dei figli che a loro volta hanno lo stesso futuro. E c'è qualcuno purtroppo che può dire la vita addirittura può far anticipare queste cose, con le malattie, con l'inquinamento. È così. Ebbene, possiamo dire che Dio è venuto a dire la verità per colpa di quell'uomo, è vero. Ma la Bibbia dice anche qualcos'altro. Non puoi dare la colpa a lui. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Siamo noi gli autori del nostro futuro, o almeno rimarchiamo questa situazione. Noi siamo nati peccatori, ma rifiutiamo di uscirne fuori. Gesù è venuto nel mondo come la luce, ma gli uomini amano le tenebre più della luce. È una cosa personale quella, non c'entra più Adamo lì. E allora, cari miei, come possiamo uscirne fuori? Bene, Dio è venuto alla ricerca per fare questi lavori. Con questi punti è venuto per illuminare, per far conoscere la verità. Quindi togliamo via questa spazzatura che siamo brave persone. Non è vero. Siamo dei peccatori. E ci sono dei peccatori che sono perduti e dei peccatori che sono salvati. Perché? Questi peccatori salvati hanno capito, io voglio essere tirato fuori da questo mio stato. E quindi parlano con Dio. Fai luce nella mia vita. Ma quando vedono Dio che fa luce, cosa succede? La luce è un po' troppo forte, acceca. E la prima reazione di chi vive nelle tenebre e vede una luce, cosa succede? Chiude gli occhi. No, non la voglio vedere. È vero? È questo quello che succede alle persone. Come se dicessero a Gesù o a Dio, non fare luce nella mia vita. Lasciami stare, io voglio continuare a vivere nelle tenebre. Ed è quello che è scritto nella Bibbia. Sapete, la Bibbia dice che la luce che stava venendo nel mondo, in Giovanni è scritto questo, la luce che stava venendo nel mondo e che illumina ogni uomo è venuta. È venuta. E noi non abbiamo più scuse. E dice anche la Bibbia che il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Ora noi non ne siamo fuori da queste cose. E noi, mentre si parla, forse possiamo dire, è vero, è così. È meglio che non si sa tutto quello che ho fatto, ho pensato, ho organizzato. È meglio di no. Ma un giorno Dio farà uscire fuori i pensieri del cuore. Nessuno è immune da questo, nessuno scamperà. Ma una cosa meravigliosa è scritto nella Bibbia. Questa donna cercava la sua dramma, la cercava, finché nascosta lì in un angolo, la trovava. Cari miei, Dio ti sta cercando. Per chi ha ascoltato già questo invito, può dire Dio mi ha già trovato, mi ha chiamato e io ho detto sì, voglio appartenerti. Ma io non so qui se tutti abbiamo detto questo a Dio. Non rimanere all'angolo, nelle tenebre. Non cercare di coprire i tuoi peccati. Falli togliere via dal Signore. Perché se questo non avviene, Dio non ti potrà accettare nel suo regno. E la cosa più bella qui è la gioia di Dio, che cammina con la sua dramma, col suo peccatore ravveduto, in mezzo agli angeli, in mezzo agli altri. E dice, ce l'ho fatto, ho trovato un altro che vuole uscirne fuori. È bellissimo sapere una cosa del genere, che Dio ci prende e ci porta davanti agli altri come un trofeo, la sua gioia più grande. C'è un credente a Ruchaim che ha appena avuto con sua moglie un bambino e lui entra in sala e poi esce col suo bambino sempre sulle spalle. Lo facciamo spesso anche noi uomini appena, no, c'è la possibilità, ci prendiamo i nostri figli, ce li portiamo sotto braccio oppure sulle spalle. Così ci vuole portare Dio. Lasciati andare nelle mani di Dio e Dio ti porterà con Lui. E non andrai più via dalla sua presenza. C'è un'altra cosa che però Dio vuole fare perché potrebbe essere perso o perduto nel passato. Vogliamo leggerlo in Giovanni capitolo 4. Il versetto 23. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Avete mai pensato che Dio Padre cerca degli adoratori? Allora, con Dio non si va sul va bene lo stesso. Con Dio non funziona così. Dio è un Dio perfetto. E per quando si parla di termine perfetto, noi non lo capiamo, va bene? Abbiamo questo termine, lo usiamo, ma la perfezione noi non l'abbiamo mai vista. E andiamo sempre alla ricerca. E quando uno dice questo è perfetto perché era solo meglio di prima, in realtà ancora c'è da cercare la vera perfezione. Quindi noi al 100% non lo capiamo cos'è. Ma per Dio sì. Dio non ha bisogno di migliorare le cose. È quello che cerca dei veri adoratori. Quindi lui sa bene, chiaro, cosa sono. O chi sono, scusate. I veri adoratori sono persone che hanno accettato di vivere per Dio, servendolo, lodandolo, ubbidendogli, e questi vivono adorando Dio. Questa è l'adorazione. L'adorazione si esprime con i canti, con la lode, con il ringraziamento, ma non finisce lì. E i veri adoratori di Dio non stanno solo in questa sala o in una sala. I veri adoratori di Dio sono quelli che, dopo le varie riunioni, vivono ancora camminando con Dio. Questi sono i veri adoratori. Perché noi fra di noi possiamo anche sembrare degli adoratori. Cantiamo, lodiamo, ringraziamo il Signore mi ha detto, ma quello che esprime realmente la nostra vita come adoratori o adoratrici è quello che facciamo dopo questa sala, questa riunione. E Dio Padre cerca i veri adoratori. E qui ci sono un sacco di domande da farsi. La prima domanda è: qual è il vero motivo per cui sei venuto o venuta qui oggi? Perché qui ci si incontra con Dio. Non è il locale, non sono i muri, il posto dove incontrare Dio. Dio è spirito e chiunque può adorarlo in spirito e verità, ma Lui organizza delle riunioni intorno a Lui. Perché la parola chiesa vuol dire quello. Coloro che sono stati chiamati a riunirsi alla presenza di Dio. Yeah? E allora perché tu hai accettato oggi di riunirti davanti a Dio con gli altri? Abbiamo noi consapevolezza che Dio è il creatore dell'universo che ci è venuto a trovare in carne ed ossa, cioè incarnandosi, che ha dato la sua vita per noi e che ha promesso di essere lì dove due o tre sono riuniti in mezzo intorno a Lui e che ha chiesto, ha instaurato questo modo di fare, di prendere il pane e il vino per ricordarsi di Lui, di quello che ha fatto, e che a questa mensa appartengono o partecipano quelli che gli appartengono. È tutto chiaro per voi che siete venuti oggi qui? Siamo consapevoli di questo? Ora un'altra domanda è: tu credi di essere una dramma che appartiene tra quelle 10, oppure pensi di essere uno o una che è all'angolo e che è pieno di difficoltà, pieno di peccati, si sente forse solo o sola? Cosa pensi di te? Non c'è peccatore o peccatrice che non possa andare alla presenza di Dio. Non esiste. Anzi, secondo questo brano, è Dio che ti viene a cercare. La domanda è: ti vuoi far afferrare da Dio? Oppure ti vuoi solo far parlare da Dio? Vuoi entrare a far parte di quelli che gli appartengono? Oppure vuoi solo frequentare quelli che gli appartengono? Perché la frequenza non ti garantirà niente. Sapete, quando si fa parte di una ditta o una firma, una delle cose, e questo è un po' dappertutto, una delle cose che fa la firma è darti una divisa. Con quella divisa vai dove vuoi e tu sei il rappresentante, appartieni a quella ditta. Lo leggono sul tuo, la tua maglia, la tua giacca. Tu appartieni a Dio in questa maniera. Tu sei suo non perché hai un nome soltanto, ma perché realmente Dio ti ha salvato. Quindi cosa puoi dire di te stesso o te stessa? Io sono evangelico, quindi ho questo titolo? Oppure io frequento la chiesa evangelica? Oppure io sono cattolico? Non so, quale nome vogliamo usare? Testimone di Geova? Non lo so. È l'etichetta che fa la differenza o è il contenuto? È vero? E allora entriamo proprio nei dettagli. È Dio nella tua vita? Non è un sentimento. Lo abbiamo ripetuto tante volte da questa parte. È una cosa che avviene in un momento. La Bibbia dice chiaramente: chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora io non voglio fare il maestro, ma sappiamo cosa vuol dire invocare? Invocare vuol dire chiamarlo ad intervenire, chiamare a essere presenza nella nostra vita. È successo nella tua vita questo? E non per risolvere qualche problemuccio, ma per essere il tuo Signore, il tuo Salvatore, rinunci a tutto, a quello che hai imparato come religioso, come religiosa. Tutto ricomincia da zero, davanti a Dio. E che ti lasci dire da Dio: tu sei mio figlio adesso, perché hai chiesto di essere salvato o di essere salvata. Succede solo in un momento, non si ripete questo. non si può ripetere. È una cosa che avviene in un momento, la nascita, e poi si vive. È successo nella tua vita? C'è qualcuno che anche può pensare, ma io sono troppo peccatore o troppo peccatrice. Dio capisce lo stesso. Non ho bisogno di fare questo. Oppure io sono sempre stato figlio di Dio, sempre stato una figlia di Dio perché così mi hanno insegnato. Non esiste questo nella Bibbia. È spazzatura. La verità è che si diventa figli di Dio con una scelta chiara, consapevole, che si è dei peccatori e si chiede a Dio di salvarci. Non si avrà un'etichetta quando andremo in cielo con su scritto essere evangelici salva qualcuno, essere cattolico o testimone di Geova salva qualcuno. No. Sapete cosa succede nella Bibbia per chi accetta di essere un figlio di Dio? C'è un sigillo. Sigillo dello Spirito Santo che garantisce il tuo patto eterno con Dio. Nient'altro. Questo avviene nel momento in cui tu parli, invochi il nome del Signore. Signore, vieni, metti questo sigillo, che io appartengo a te, che io sono solo tuo o tua. E Gesù è venuto per cercare ancora di più veri adoratori. Purtroppo ce ne sono tanti. Sapete, se facciamo una ricerca nel mondo di quanti col titolo cristiani ci sono, diremmo, ma siamo numerosi, veramente tanti, siamo la, si può dire, la religione più numerosa al mondo, ancora al momento. E poi c'è qualcuno che fa un po' di distinzione, dice, ah, vabbè, ci sono i praticanti e i laici, i non praticanti. E qui incominciamo a dire, vabbè, così possiamo includere il più numero possibile. Non esistono queste cose, questa è spazzatura. Esistono solo i figli di Dio e i non figli di Dio. Questa è la realtà. Se Dio avesse voluto in qualche maniera dire e indicare una religione, lo avrebbe fatto. Ci sono molte persone che sono molto più avvedute, sapete, religiose, di noi. I figli delle tenebre, molte volte, dice la Bibbia, sono più avveduti dei figli della luce. Avveduti nel senso che si ritirano dal fare certe cose. Hanno un'impostazione chiara, un modo di comportarsi con le regole e sono più avveduti, è vero. Ma questo non li salva. Cosa o chi sei tu? Sei una dramma tra le 10 dramme che appartengono a Dio? Oppure sei una dramma che ancora è da cercare? È avvenuto questo nella tua vita? Sei tu un vero o una vera adoratrice di Dio? La tua vita realmente è trascorsa passando del tempo davanti al Signore, cercando di leggere la Bibbia, meditarla e sviscerare il massimo da questo libro, perché dipende la tua vita dagli insegnamenti? È così che succede? E parliamoci chiaro, oppure è soltanto un sedersi oggi insieme, cantare i canti e dire oh, oggi è stato bello, oggi è stato bello, ho sentito il Signore. Non si sente sempre così. Cari miei, non si sente. La presenza di Dio non dipende dal nostro sentire. C'è o non c'è? Non viene garantita da come ci sentiamo, ma dalle sue promesse. E se io realmente capisco e valuto che Dio è in mezzo perché l'ha promesso, allora sì, allora sarà veramente un grande momento di adorazione insieme a Lui, nell'innalzare il suo nome, nel servirlo. E vedrò che è una cosa vera nella mia vita, perché dopo l'incontro continuerà. Continuerà alla stessa maniera. Questo è un vero e una vera adoratrice, che continua il mio modo di fare. È così la nostra vita? Non si limita solo in 2 ore. La nostra vita di cristiani, o per chi ha creduto, non è per 2 ore, è continuamente in questa maniera. Quello che avviene a chi crede in Gesù è di non riuscire a trattenere quello in cui ha creduto. E questo se lo porta dietro. Cioè continua a parlare di Gesù, a stargli vicino, a leggere la Bibbia. E quindi in quel senso voglio invitare ciascuno di noi a valutare bene, ad essere non illusi che sia avvenuto qualcosa, ma che realmente sia avvenuto qualcosa dalle cose spontanee che escono da noi. La voglia di camminare con Gesù, di conoscerlo e di fare quello che lui dice. E se non viene spontaneo fuori, facciamoci delle domande. Ho realmente io creduto in Gesù? Cari miei, se questo non è avvenuto e non è confermato dal tuo cuore, rifletti. Non illudere te stesso o te stessa nel dire: ma sì, io una volta ho deciso di credere in Gesù, ma non vedo quella realtà che è scritta nella Bibbia. E questa grande voglia di leggere la Bibbia, di conoscere Gesù, francamente era forte all'inizio, ma mi viene a mancare. E allora vai al Signore, parlane, perché devi capire le priorità quali sono. La priorità prima, suprema, è quella di dare la propria vita a Gesù, di appartenere a Lui. E la seconda è di proteggere questo rapporto. Sapete, chi si è sposato, non dico niente di nuovo, per chi si dovrà sposare o è appena sposato, probabilmente questa è una realtà che ancora non hanno maturato, cioè bisogna proteggere la famiglia, perché verranno molti, alcuni da fuori, che diranno: guarda, fai così, guarda, così va bene, e qualcuno si intromette nella famiglia. Quello che è stato fatto, cioè una nuova famiglia, è una cosa che non esiste da nessun'altra parte. Non esiste una famiglia come la tua. Lo sapevi questo? Non ce ne sarà neanche un'altra. È una cosa unica. La tua famiglia, tu con tua moglie, tu con tuo marito, i tuoi figli, sono cose uniche. Non si possono ripetere. Quindi proteggila. Proteggila. E le cose nuove sono facilmente attaccabili all'inizio. Ma anche se abbassi la guardia, proteggi la tua famiglia, proteggi la tua vita. E la prima cosa che è da farsi è appartenere a Dio, perché non ci riuscirai a proteggerla senza il Signore. Una corda a 3 capi, chi la potrà spezzare o rompere? Ma una, 2. Cari miei, se vogliamo avere una vita che abbia un valore eterno, bene, dobbiamo darla nelle mani giuste, perché è la cosa più importante che abbiamo, la nostra vita. Non affidarla a qualcuno che non sa valutarla. Non affidarla ad un datore di lavoro che vuole solo che lavori. E basta. Non affidarla ad un uomo o una donna. Il tuo cuore, affidalo a Dio. E poi Lui guiderà la tua vita e la tua famiglia. Dai tutto te stesso a Dio. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua forza. È un comandamento. Uscirne fuori da questa obbedienza è un disastro. Non è un uomo o una donna che ti fanno sentire più felice di questo mondo. Non esiste. Ma è la tua vita che dura eternamente. E che quelli che sono nella tua famiglia vengono con te nel cielo. Non so se avete mai pensato a questo. Che quelli della tua famiglia forse... Non forse, è il primo impegno di pregare per loro, per portarteli con te nel cielo. Certo, no, non sarai più marito, non sarai più moglie, figlio, figlia, ma è bellissimo sapere che da qui si inizia insieme e si vive insieme poi ancora per l'eternità, come famiglia. È straordinario. Vuoi appartenere al Signore? Vuoi lasciarti afferrare, non solo cercare dal Signore? Vuoi essere un vero o una vera adoratrice? Vuoi fare sul serio con Dio? Ebbene, questo può essere il momento. Questo può essere il momento. Non ti vergognare del Signore. Prendi un impegno con Lui. Non ti vergognare di Dio. Di dire, Signore, guardami, fai luce. Fai luce nella mia vita. Io ho pensato questo. Ho fatto questa azione. Io ho fatto quest'altro. E anche c'è qualcosa che per me non era un peccato, ma che tu invece giudichi come peccato. Anche quello, toglielo. Perché forse non ho coscienza di certe cose. Signore, purificami, puliscimi. Togli tutto. E sarò più bianco che neve. Vuoi farlo? E vuoi prendere un impegno di essere un vero o una vera adoratrice? Dici, Signore, io ho perso tempo. Mi sono limitato a frequentare. Vorrei fare qualcosa di più, ma non ci riesco. Vorrei veramente servirti. Mettermi a tua disposizione. Vorrei veramente fare qualcosa per il tuo regno. Far conoscere il Signore Gesù. Signore, ho perso tempo. Ho perso tempo a cercare un lavoro migliore. A non essere da meno degli altri, con lo stipendio, con i soldi. A dare soddisfazione ai miei figli di comprare qualsiasi cosa perché così è la vita. Dimmi cosa devo fare. Come vivere per la tua gloria. Io personalmente non sono consapevole di questo, ma io credo che il Signore ti stia chiamando. Non ne ho coscienza che avviene questo, però quello che è importante è se tu stai pensando che è una chiamata di Dio a convertirti, a diventare un suo figlio o una sua figlia, o a consacrarti. Ebbene io ti dico, da parte sua, adesso è il momento. Per chi vuole iniziare veramente a vivere come un vero, una vera adoratrice, la Bibbia dice offri te stesso a Dio. Offri il tuo corpo in sacrificio vivente. Consacrati a Dio. Datti a Lui nelle mani, completamente. Ma chi non ha mai iniziato e fatto pubblicamente la sua scelta per Dio di appartenergli, anche qui io ti dico da parte sua, parlaci. È solo una cosa ti chiedo. Faccelo sapere, perché mai una cosa che ha fatto Dio è stata tenuta nascosta. Se realmente ti vuoi dare a Dio per diventare un suo figlio o una sua figlia, o se vuoi iniziare a prendere un impegno per servire e adorare il Signore, fallo sapere a qualcuno della Chiesa. Qui c'è Antonio, poi verranno Giuseppe e Giuliano. Parla. Perché chi trova una dramma perduta non sta in silenzio. Quando si nasce, quando nasce un bambino, vorrei vedere qualcuno che lo tiene nascosto. Ma neanche ci riesce, anche se vuole fare questo lavoro, come dire, in silenzio, di nascosto. C'è qualcuno purtroppo che lo fa, eppure non rimane quel bambino isolato. Si viene a sapere dappertutto, è nato un bambino. È nato, nessuno riesce a tenerlo nascosto. La sua vita deve essere pubblica, è una nuova vita che è venuta qui a iniziare. Inizia una nuova vita. E lasciati usare da Dio. Digli di sì. E poi vedrai le meraviglie che Dio, la persona più perfetta di questo universo, riesce a fare attraverso di te.